Buongiorno ascoltatori, buongiorno, benvenuti a un'altra puntata che chiude di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Chiudiamo la terza settimana, almeno per quello che riguarda Milano e la Lombardia, di restrizioni ormai davvero molto molto strette per il contenimento del contagio, della diffusione del coronavirus. Non credo di avere bisogno di ricordarlo a chi è all'ascolto, ma magari c'è qualcuno distratto. Vi ricordo che la nostra trasmissione culturale ha appunto da tre settimane scelto la linea di proporvi delle tecniche di resistenza culturale, incontrando persone ovviamente a distanza, suggerendo degli spunti anche per popolare di pensieri e di possibilmente anche di un po' di armonia le nostre giornate necessariamente sconvolte nella loro quotidianità, per parlare anche dei problemi della cultura, che sono moltissimi, essendo, contrariamente a quello che pensa qualcuno, una delle principali attività economiche del nostro paese, con tutti i suoi indotti che evidentemente sono in questo momento completamente bloccati e fermi. Insomma, un modo per condividere idee senza ovviamente piangersi addosso, senza criticare le misure che sono state prese. Sapete che Radio Popolare vi dà sempre delle informazioni verificate e difficilmente va dietro alle scemenze che di tanto in tanto sentiamo anche attraverso media importanti. E allora oggi in questa puntata, come sempre, chiuderemo la puntata con i fumetti di Antonio Serra, che chiaramente si concentrerà su quello che possiamo leggere quando siamo a casa e quando non possiamo muoverci ovviamente fra librerie. Vi parleremo di Atir On Air, un altro teatro che mette a disposizione alcuni dei suoi spettacoli per chi è orfano, insomma, del teatro dal vivo, che speriamo davvero di ritrovare al più presto. Un'altra iniziativa, I lettori non si fermano, arriva da Firenze, ne parleremo con il suo curatore. Prima però, sempre nella seconda parte, parleremo con Andrea Molaioli. Barbara Sorrentini lo intervisterà per la serie TV in corso proprio in questi giorni complicati, Bella da morire. Tiziana Ricci con alcuni ospiti, anzi con un ospite, la docente di storia e fotografia Cristina Carano, che sarà ospite fra poco con Tiziana appunto in diretta. Ma adesso do il benvenuto e ringrazio della pazienza a Cesare Gallarini, che ci spiega un altro progetto, e la comicità stavolta che si mobilita, Comic 19, ovviamente facendo il verso a Covid-19. Buongiorno Cesare, ciao!
Buongiorno, buongiorno. Scusate, sentirete delle voci di sottofondo perché sono al supermercato a prendere beni di prima necessità.
Facci una fotografia del supermercato, cosa vedi?
Allora, senza dire dove sono, però nel mio paesiello alle porte di Milano, tranquillissimo, un sacco di prodotti. L'unica cosa, fanno fare la fila fuori, fanno entrare poche persone per volta. Io pensavo, per non creare troppa calca, no, mi hanno spiegato perché la gente cosa fa: diamoci appuntamento al supermercato, quindi lo sta prendendo per un bar.
Oh no, non dirci così, noi a Milano ormai siamo abituati, abbiamo capito che non dobbiamo andare uno per uno.
E quindi fanno entrare uno per volta, due per volta, perché sennò si mettono a chiacchierare, a fare, beh, qui siamo fantastici. Questa qua è una delle prime battute che metterò in trasmissione.
E beh certo, troviamoci tutti al supermercato, no, non è proprio così, accidenti.
Però esatto, questi si ritrovano sul mercato, allora fanno entrare uno per volta, però devo dire che c'è tantissima roba, insomma, no, non è non è questo il problema, sicuramente il cibo non manca.
Ecco, no, infatti vediamo di ricordarlo sempre, non è il caso di esagerare,
certo.
In genere mangiamo tutti troppo e quindi vediamo un attimo magari di non sprecare piuttosto, cioè di non riempirci la casa di cose che poi dobbiamo buttare via. Ecco Cesare, racconta che cos'è Comic 19, è davvero una bella idea?
Allora, chiaramente è inutile che stia a ripetere che noi piccoli artigiani della risata o del teatro, insomma, perché sai che io alterno cose seriose con cose assolutamente comiche, d'altronde la mia provenienza è da lì, e niente, allora ho pensato, come tanti, di unire tutta una serie di comici e di fare una striscia quotidiana su questa piattaforma che si chiama Rido Radio, dedicata alla comicità in ogni sua forma. Chiaramente è una comicità radiofonica e anche video, quindi i comici e qui approfittate di Radio Popolare grasse per fare un appello, cioè comici, se avete voglia di inviare un video comico a Rido Radio, noi andremo a montarli e a assolutamente metterli in diffusione. È una trasmissione comica, hanno aderito tantissimi miei colleghi famosi e meno famosi, ma tutti molto bravi, tutti professionisti e assolutamente libera, cioè ognuno può parlare sia di coronavirus ma anche di altri argomenti. L'importante è regalare una 15 minuti di risata, ecco. Andrà in onda tutti i giorni, da lunedì ad ogni ora, quindi sarà in loop, come si suol dire, ad ogni ora, quindi alle 9, alle 10, sulla piattaforma di Rido Radio. È questo. E poi c'è una piccola chicca, farò delle lezioni che penso tu la conosci molto bene, di yoga della risata.
Oh, sì.
Quindi faremo 5 minuti in diretta di yoga della risata.
Eh sì, lo yoga della risata lo conosciamo personalmente, anche perché insomma molte lezioni involontariamente, passivamente Radio Popolare le ha sperimentate negli anni passati, cioè, certo. Mentre noi discutevamo del nostro bilancio e quindi non eravamo esattamente allegrissimi soprattutto negli anni passati, voi ridevate dall'altra parte a ogni nostro passaggio,
esatto.
Il che aveva un che di veramente surreale. Sentiamo la mancanza di quelle belle serate, però a parte gli scherzi, no, mi sembra una cosa bella, insomma. So che tra l'altro sono davvero molti i comici che si stanno mobilitando in varie maniere, ma questa è una cosa già molto organizzata. Ripetiamo allora Cesare i riferimenti online per il pubblico.
Sì, allora, semplicissima, la piattaforma si chiama Rido Radio, la trovate sul web, c'è un'applicazione per gli smartphone dove si può scaricare, tutto assolutamente gratuito e da lunedì Comic 19 in onda ogni ora su Rido Radio.
Contagiate.
Rifatto l'appello per i comici, per cui noi stiamo, perché vorremmo andare in onda tutti i giorni, quindi più materiale arriva.
Ma
bene,
chi è che, fammi qualche nome di quelli che hanno aderito finora.
Allora c'è Stefano Chiodaroli, uno del trio col quale io collaboro, diciamo Aldo, Giovanni e Giacomo, poi sto sentendo la Deborah Villa, Batta e poi tutta un'altra serie, Claudio Batta, e poi tutta un'altra serie di comici, da Bianchessi che è un pazzo furioso. Adesso sto cercando anche di contattare il mio amico Flavio Aurelio e Patrucco, quindi
bene.
Anche perché vorrei anche degli aspetti non soltanto di semplice risata, ma anche di una risata pensata, diciamo così.
Grazie, allora, grazie a te. I comici italiani si organizzano per portare allegria. Comic 19, contagiatevi di risate su Rido Radio. A risentirci, ciao.
Grazie. Un saluto a tutti.
A presto. We'll be right back. questo è ancora a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Poi, se riusciamo alla fine di questa puntata, vi diamo anche tutta una serie di cose che potete fare nel weekend, se vi fa piacere, riferimenti culturali. Il mondo della cultura si mobilita, sia pure nelle estreme difficoltà in cui naturalmente si trova, insieme a tanti altri settori della vita economica e delle attività del nostro paese. Ricordo che ci potete seguire sulla nostra pagina Facebook Calt Radio Popolare, potete scriverci a calt@radiopopolare.it, intervenire in diretta in questa puntata al 331 621 4013, con sms, whatsapp oppure con telegram, scriverci a diretta@popolarenetwork.it e naturalmente riascoltarci in podcast o ascoltarci in streaming sul sito di Radio Popolare oppure sulla app che vi invito a scaricare sul vostro device mobile. E, detto questo, che non l'avevo detto prima, continuiamo a suggerirvi tecniche di sopravvivenza culturale, questa è la denominazione che abbiamo trovato ormai da quasi 3 settimane, e mi collego con Tiziana Ricci. Ciao Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Ira.
E dall'altra parte c'è la docente di storia e fotografia Cristina Casero, che è l'ospite di Tiziana Ricci quest'oggi. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Allora, Tiziana, di cosa parliamo quest'oggi? Parliamo ovviamente di cultura, di arte.
Sì, parliamo di arte. Come dice il direttore degli Uffizi, A.K. Schmidt, evitiamo ogni contagio tranne quello della bellezza, quindi noi resistiamo, resistiamo. Dicevamo in questi giorni che tutti i musei, o quasi tutti, ma mi viene da dire tutti perché man mano che passano i giorni arrivano tutte le comunicazioni dei musei sia in Italia che all'estero, che non rinunciano ad essere vivi, a fare delle proposte. Allora, per esempio, in Italia abbiamo il Mambo a Bologna, Palazzo Barberini a Roma, ma anche le Scuderie del Quirinale, gli Uffizi a Firenze, perfino la Fondazione Guggenheim a Venezia, il Museo Pol di Pezzoli a Milano, insomma. E a livello internazionale abbiamo per esempio l'archeologico di Atene, il Prado di Madrid, il Louvre di Parigi, il British Museum di Londra, insomma potrei continuare a lungo. Fate conto, i musei più importanti, anche la National Gallery di Washington, l'Hermitage di San Pietroburgo, basta andare in Google, andare nel sito di questi musei e ci sono tutte le indicazioni per farsi una visita online, per sentire il racconto di alcune opere. La Triennale degli Uffizi, per esempio, Ira, hanno scelto il Decamerone, per esempio tutti i giorni alle 17, andando nel sito della Triennale, c'è un intervento, hanno coinvolto degli artisti, Triennale Decameron.
Sì, ne abbiamo parlato con Umberto Angelini qualche giorno fa.
Ah, perfetto.
Perché ovviamente è sempre interdisciplinare la Triennale, quindi sono artisti di danza,
esatto,
di teatro, visivi.
Ecco. Però diciamo che è un elemento che affascina perché gli Uffizi fanno la stessa cosa, Uffizi Decameron in rete, e anche qui ci sono dei racconti sulle opere d'arte, delle favole, eccetera. Allora, mi è sembrato molto interessante sentire Cristina Casero, che è una docente, lei insegna all'Università Parma, docente di storia dell'arte e anche della fotografia, perché Cristina, tu insieme ad altri, insieme agli studenti, hai dato vita a More Museum, che è un museo online che raggruppa più di 80 artisti, mi pare 89, esiste dal 2012. Allora Cristina, che cos'è questo More Museum?
Allora, è un'esperienza molto bella alla quale io partecipo, devo dire, solo marginalmente. È un'esperienza che nasce da alcuni giovani, voglio citare Elisabetta Modena, Valentina Rossi, Marco Scotti e Anna Zinelli, soprattutto, che se ne stanno molto occupando, che essendo comunque più giovani di me hanno immediatamente pensato a quanto potessero essere importanti le risorse appunto l'online anche per l'arte. Non significa questo certamente negare l'importanza del rapporto diretto con un'opera, nessuno vuole fare questo, però è importante anche usare tutte le risorse disponibili per una serie di iniziative. Nel caso specifico questo museo, che nasce come giustamente detto tu nel 2012, quindi molto prima di queste emergenze. Non solo è un museo che raccoglie dei progetti non realizzati, gli artisti hanno donato progetti, immagini, tutto quello che era possibile affinché progetti che loro non hanno mai realizzato non andassero persi. Quindi
sì, io ho visto andando nel sito,
curiosi.
Sì. Andando nel sito ho visto per esempio Mario Cresci piuttosto che Ugo La Pietra, piuttosto che Paolini, insomma tanti noti e tanti meno noti, ed è interessante perché si vede il progetto e poi si va a vedere la scheda e si conosce tutto di quest'artista, chi è, come lavora, qual è il suo progetto, qual è il significato dell'opera, per una sorta di archivio anche.
Sì, è un archivio, certo. È un archivio, ecco, che ha a che fare proprio con il mantenimento della memoria di cose che altrimenti okay. non avrebbero posto.
Ecco, perfetto. Cristina, io dato che tu sei una docente di storia dell'arte, della fotografia, io volevo fare una riflessione con te. Qual è il significato di visitare un museo oppure di mettersi davanti a un grande capolavoro, un'opera d'arte online? Che cosa ci dà online l'opera e qual è la differenza invece con l'opera vera, quando sei davanti all'energia di un'opera vera?
Sì, ma senti, allora, come dicevo, naturalmente non è che si possa negare l'importanza di vedere un'opera dal vivo, anche perché l'arte per definizione insomma ha bisogno di una fruizione diretta, però è anche vero che siamo molto più abituati di quanto non ci sembri ad avere una fruizione immediata delle opere, perché noi molte opere le abbiamo sempre viste comunque in fotografia, non è che tutte le opere più famose tutti le hanno viste dal vivo, quindi in realtà il problema è antico, cioè non è una novità di ora. Adesso poi con tutti i mezzi che la tecnologia ci offre, credo che sia impossibile che le istituzioni, tutti quelli che hanno a che fare con l'arte, non si misurino con queste risorse. Cioè si può comunque dare delle informazioni, creare della curiosità nel pubblico, perché un'opera d'arte non basta vederla, bisogna anche capirla, bisogna anche capire qualcosa dell'autore, e quindi tutte queste notizie, queste informazioni possono facilmente essere raggiunte attraverso i siti o anche attraverso molte iniziative che anche sui social si stanno sviluppando, perché anche i social si può farne un uso intelligente, insomma, voglio dire, raggiungono tante persone e non c'è niente, io credo che sia molto positivo.
Sia molto positivo perché faccio questa domanda, perché adesso noi che siamo che restiamo a casa, viaggiamo e navighiamo online eccetera, però negli ultimi tempi c'è stato questo trend delle full immersion nelle opere, insomma, che poi venivano spacciate per mostre ma in realtà erano degli spettacoloni, no? Quindi cioè anche con le nuove tecnologie bisogna andarci un po' piano, no?
Naturalmente. Allora, bisogna fare delle operazioni di qualità, delle operazioni che siano culturali, ma questo tocca dirlo anche dal vivo, perché non tutte le mostre o gli eventi, come spesso si dice, hanno un effettivo spessore, no? Quindi l'importante è che ci sia la qualità, l'importante è che si cerchi di fare cultura. Fare cultura vuol dire anche porre delle domande. A volte dare delle risposte, ma anche porre delle domande, in qualche modo è già qualcosa, no? Quindi tutti i mezzi ben vengano, mezzi che raggiungono il maggior numero di persone possibili vanno benissimo, purché ci sia della serietà nell'utilizzarli, purché si facciano delle operazioni di qualità, ma in sé io non credo che il mezzo sia negativo, è una cosa che permette la diffusione, come lo sono i cataloghi, come lo sono le brochure, come sono i pannelli didattici nei musei, cioè sono informazioni, no, che girano intorno all'opera.
Allora può anche darsi che questi giorni come dire, di fermo, di pausa, sollecitano la curiosità, la capacità di tante ascoltatrici e ascoltatori ad andarsi a fare una visita online virtuale per poi programmarne una reale. Per esempio, andiamo al Prado oggi, vediamo alcune opere meravigliose che custodisce, che conserva, e poi magari quest'estate ci facciamo un viaggio al Prado, che dici?
Esattamente, esattamente. Ma di più, io oso anche sperare che questo momento di ferma serva ai musei e alle istituzioni per fare dei progetti online veramente innovativi, serie di qualità. Non c'hanno tempo, non è che non, però ci dobbiamo impegnare tutti, gli operatori nell'ambito, per fare che queste cose non siano solo appunto per il momento di emergenza, ma che diventino poi efficaci sempre, credo io.
Allora, come si è detto da più parti, può anche darsi che questa brutta esperienza abbia anche qualche risvolto positivo, cioè che ci insegni o insegni appunto ai musei a mettersi un po' alla pari anche con le tecnologie, a rendersi più interessanti. Per esempio, io qualche anno fa avevo intervistato il direttore dell'Ermitage di San Pietroburgo, sì. Che ha tantissimi visitatori, e gli avevo chiesto da che cosa dipendeva, e lui mi ha detto: guardi, il nostro sito è fatto benissimo e ci accorgiamo che viene usato proprio da tutti, dai giapponesi ci visitano prima di arrivare, quindi è utilissima questa cosa.
Certo.
Bene.
Va bene, Ira, credo che il nostro tempo sia...
Sì, purtroppo sì, anche perché devo dire che, come abbiamo osservato altre volte con Tiziana in questi giorni, le iniziative culturali, per fortuna, sia pure nella difficoltà estrema di questo momento, sono tante, e io vi ringrazio molto per essere state con noi. Ovviamente ringrazio Cristina Casero e Tiziana Ricci, che risentiremo ovviamente al più presto. Buon lavoro a entrambe, grazie.
Grazie a voi, buon lavoro.
Ciao a tutti, buona giornata. Ciao. E buoni viaggi online nei musei.
Grazie, ciao ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Rieccoci, e come vi dicevo, sono molte le iniziative che si mobilitano, si organizzano anche a partire da importanti appuntamenti culturali come il Festival La Città dei Lettori, che si svolge dal 5 al 7 giugno. Speriamo davvero che a quel punto potremo andare tutti a Villa Bardini, una terrazza che dà su tutta Firenze, perché insomma il festival ha deciso di lanciare, e lo ha fatto proprio in questi giorni, un'iniziativa che si intitola I lettori non si fermano. Sapete che il non fermarsi è inteso ovviamente da un punto di vista intellettuale, culturale, a distanza, con tutti i mezzi possibili. E come vi dicevo, le iniziative sono davvero tante, sono tutte molto originali e intelligenti come questa. È una campagna per invitare il pubblico a un comportamento responsabile alla lettura da casa, diffondendo la cultura anche attraverso il digitale, come accade già con la rivista La Città dei Lettori, che si chiama come il festival omonimo. Insomma, uno spazio di ritrovo virtuale dove lettori e autori possono interagire. Poi vi daremo di nuovo tutti i riferimenti in rete, ma ne parliamo con il direttore della Città dei Lettori, Gabriele Ametrano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Allora, iniziativa bellissima, noi sentiamo spesso la Toscana, che sentiamo particolarmente vicina, ci sono tante iniziative che arrivano proprio da lì. Qui a Milano non le dico come siamo messi, però insomma si cerca di andare avanti anche col vostro aiuto, dunque.
Sì, cerchiamo un attimo di guardare la cultura, la lettura può salvarci, questo è un po' il nostro messaggio. Detto questo, in questo momento in cui dobbiamo essere responsabili della nostra e della salute degli altri, dobbiamo rimanere chiusi in casa, dobbiamo stare a casa, che cosa c'è di meglio che non prendere un libro e leggere e quindi andare avanti con le esperienze che gli scrittori ci raccontano ed uscire dalle quattro mura domestiche. Ecco, questo è un po' il nostro messaggio, responsabili ma sempre con la mente aperta, con la voglia di scoprire nuovi orizzonti, ed è un po' la missione anche della letteratura, quindi stiamo cercando di invitare tutta la nostra comunità, ecco, che segue la Città dei Lettori, ma anche gli altri non lettori e cittadini, a seguire le indicazioni del governo di questo stato di emergenza con la letteratura e la lettura. Non solo in Toscana, cerchiamo di allargare,
certo, naturalmente,
questo nostro territorio. Purtroppo tantissime iniziative, come sappiamo, hanno dovuto annullare o procrastinare le proprie date, e quello che noi speriamo, noi lanciamo un messaggio positivo. Il Festival della Città dei Lettori lo manteniamo in calendario. Poi naturalmente vediamo gli eventi, ma insomma, sì, speriamo realmente vivamente che le cose rientrino nella normalità, e il nostro appuntamento c'è con la rivista, con il festival, con i futuri appuntamenti che creiamo non solo a Firenze, in tutta la Toscana, ecco, e anche in Italia, e l'idea è un po' quella di non buttiamoci giù. Ce la faremo?
No, sicuramente no, infatti guardi, noi ormai stiamo prendendo, abbiamo rotto il fiato, ed è una battuta terribile in questo momento, cioè proprio un po' fuori luogo, però insomma stiamo resistendo. Gabriele Ametrano, dicevamo, direttore di La Città dei Lettori, le chiedo come funziona l'iniziativa, cosa devono fare i nostri ascoltatori per parteciparvi, per usufruire?
Beh, noi abbiamo messo a disposizione una rivista online. La rivista prenderà una forma cartacea una volta l'anno, però tutto l'anno ha i contributi degli autori, degli amici del festival, di tutti coloro che hanno seguito e seguono il progetto della Città dei Lettori. La rivista online è sul sito della Città dei Lettori, quindi www.lacittadelettori.it, è tutto gratuito, non c'è pubblicità. E cosa chiediamo di fare ai nostri amici che ci regalano questi contributi? Raccontare una propria esperienza. L'idea non è quella di fare una recensione, ma proprio di raccontare un'esperienza personale, un viaggio, una riflessione, e poi di avvicinarsi, proprio grazie a questa esperienza, a quelle che sono le pagine di un libro, di altri autori. Quindi è un po' un rimando, c'è il piacere della lettura, c'è il piacere di immergersi in quelli che sono i sentimenti e proprio l'esperienza dei nostri autori, e poi ricadere su quelle che sono le pagine di altri libri. Quindi un modo diverso per consigliare le letture, non le recensioni che siamo abituati a leggere, ma proprio vere e proprie esperienze, un po' come se un amico ci consigliasse un libro. Lo fa sicuramente in maniera diversa rispetto alla recensione che leggiamo.
Benissimo, allora grazie alla Città dei Lettori, festival che appunto ci auguriamo davvero dal 5 al 7 giugno si terrà a Villa Bardini a Firenze, ma soprattutto in questo momento www.lacittadeilettori.it/rivista, lì trovate tutto quello che ci ha raccontato Gabriele Ametrano, che ringraziamo. Un saluto, a presto.
Grazie a voi, e i lettori non si fermano.
Grazie, a risentirci. Allora, lasciamo Firenze e un attimo di pubblicità, anzi, in realtà, sì, insomma, ci ritroviamo fra un momento di stacco, fra un attimo.